andiamo a parlare di energia. E lo facciamo da settimane, in realtà credo che continueremo a farlo per tutto l'inverno, e parliamo di energia con Marco Della Guz, che si occupa di esseri, energia e geopolitica e scrive di energia su Start Magazine, L'Inchiesta e Wired. Ciao Marco, ci senti?
Sì, benissimo, buongiorno, grazie.
Buongiorno, anche noi ti sentiamo bene, benvenuto. Allora, l'attività di Marco, che ovviamente adesso si concentra molto sulla questione del gas russo e dei tentativi dei paesi europei di rendersi indipendenti da esso, tocca anche i temi della transizione ecologica, delle fonti rinnovabili, di chip, semiconduttori, insomma tutta la questione che adesso tocca direttamente la Cina per iniziativa statunitense e appunto, lo dicevo prima, di geopolitica. Con te oggi vorremmo parlare di un concetto che ho ritrovato nei tuoi articoli, che mi ha fatto molto pensare, cioè quello del clima come arma. Partirei da qui, dalla geopolitica e i suoi legami con i cambiamenti climatici e più nello specifico dalla strategia di sicurezza nazionale che Biden ha pubblicato una decina di giorni fa.
Sì, allora, in quel documento, cioè la strategia di sicurezza nazionale, che è un documento di una cinquantina di, diciamo, pagine, c'era, io l'ho insomma dovuto leggere, non è la lettura più appassionante del mondo, però c'era un, diciamo, riferimento abbastanza strano, cioè in un testo che si andava fondamentalmente a concentrare su due macro punti, cioè la competizione con il con appunto Pechino e con Mosca, c'era un passaggio sicuramente piccolo però significativo. Si andava a insomma a menzionare l'accordo che l'anno scorso gli Stati Uniti avevano raggiunto con l'Unione Europea sulla produzione dell'acciaio, che era un tema, diciamo così, commerciale, però in realtà dentro di sé aveva tanti elementi che ci possono spiegare come anche accordi un po' di questo tipo, accordi appunto industriali, abbiano però una forte componente non soltanto climatica ma anche un po' così politica, perché quell'accordo, insomma riassumo brevemente, serviva a chiudere quella guerra diciamo così commerciale che aveva fatto partire Donald Trump imponendo dazi sull'alluminio e sull'acciaio europei. È stata insomma appunto risolta con questo accordo, però l'accordo andava anche oltre. Nel testo, nel documento sulla strategia nazionale, veniva presentato come un primo accordo che fa sì che gli Stati Uniti sfruttino il loro peso economico per guidare la decarbonizzazione, cioè questo movimento internazionale per l'abbassamento delle emissioni di gas serra. Perché? Perché l'acciaio è una industria che chiaramente emette moltissime,
è molto inquinante, certo.
Moltissimo, c'è un tema gigantesco su come renderla sostenibile, cioè su come far sì che possa emettere meno, salvaguardando anche gli operai e comunque l'occupazione. Quindi sicuramente complesso. Accanto a questo c'è il fatto che sia gli Stati Uniti ma anche l'Unione Europea non guardano di buon occhio appunto Pechino, perché il governo cinese guida il paese che è nettamente il maggior produttore di acciaio al mondo, vale da sola insomma più del 55%, quindi è un paese veramente di grande grande peso, ed è il paese, sempre appunto no, la Cina, che è nettamente responsabile della maggiore quantità di emissioni di gas serra. Quello che vogliono fare gli Stati Uniti e dall'altra parte l'Unione Europea è un po' contrastare l'industria siderurgica appunto cinese, che viene accusata di inondare il mercato con tantissime quantità di acciaio prodotto sicuramente con delle regole climatiche emissive un po' più lasche, e che quindi danneggia anche la competitività dell'acciaio europeo e anche statunitense. E quindi in quell'accordo Washington ma anche Bruxelles individuano un po' uno schema che vorrebbero, diciamo così, replicare per poter contrastare tutta quella produzione industriale strategica, perché poi l'acciaio è un insomma settore importante per l'occupazione e per le tante filiere che, diciamo così, alimenta. E quindi vorrebbero un po' replicare quell'accordo per fare via via tutta una serie di altri patti che tengano conto dell'impronta emissiva dei singoli prodotti, soprattutto prodotti, appunto, l'acciaio, l'alluminio, cose strategiche e che hanno anche un peso emissivo notevole, per contrastare tutti quei paesi che, diciamo così, non si allineano perfettamente alle loro strategie per il clima. Ora sappiamo che anche sicuramente Pechino si è data l'obiettivo di azzerare le sue emissioni, però sicuramente ha una politica diversa da quella europea, in realtà poi anche la politica statunitense è diversa da quella, insomma, nostra, però ecco, sicuramente c'è un, diciamo così, coordinamento un po' più stretto. E quindi in questo senso io credo si possa parlare un po' di, appunto, clima come arma, nel senso di come, appunto, strumento per contrastare paesi, ecco, rivali.
Ecco, appunto, certo, quindi accusa Andri di non fare abbastanza per ridurre l'inquinamento atmosferico, giusto?
Esatto.
E in questo poi l'America si assume anche quel ruolo di un po' leadership che ha sempre avuto rispetto alla comunità internazionale sul fronte, diciamo, della democrazia, invece dandosi, diciamo, degli obiettivi per quello che riguarda l'azione per il clima, mi sembra di capire.
Assolutamente sì, infatti il fatto stesso che si diano obiettivi sempre più ambiziosi, cioè sicuramente è necessario da un punto di vista ambientale, da un punto di vista, appunto, climatico, abbassare drasticamente la quantità di emissioni di gas serra che noi emettiamo ogni anno. Però se ci effettivamente pensiamo 8 anni, perché già al 2030 bisognerà avere un taglio veramente pesante, sono pochi, perché considerato dove siamo arrivati fino a oggi, riuscire ad ottenere in un così breve arco, appunto, temporale un taglio emissivo così grande fino ad arrivare addirittura al 2050 allo zero netto, e sono 30 anni, non è moltissimo, è una sfida sicuramente gigantesca, necessaria, ovvio, ma comunque gigantesca. E il fatto che vengano dati obiettivi così ambiziosi, sempre più ambiziosi, poi, insomma, speriamo chiaramente che siano fattibili anche nei tempi che ci siamo dati, perché, appunto, ripeto, sono assolutamente necessari. Però il fatto che vengano dati obiettivi sempre più alti, che vengano stanziati anche sempre più fondi, perché poi questi obiettivi hanno dietro di sé bilanci comunque corposi, insomma, diciamo che spingere l'asticella sempre più su è sicuramente necessario da un punto di vista globale, però è anche un modo per attaccare un po' tutti quei paesi che non si, diciamo così, conformano a quella linea. Ormai è stato messo il 2050 un po' come data limite, sappiamo che alcuni paesi si sono dati obiettivi che vanno più in là di quella data, come l'India, che non l'ha ancora definita espressamente, ma come la stessa Cina, che si è data come obiettivo il 2060. Ecco, l'utilizzo di date, obiettivi ambiziosi è un po' un modo per colpire anche la, diciamo così, reputazione internazionale degli altri stati, non a caso soprattutto gli Stati Uniti, ma anche l'Unione Europea vogliono porsi un po' come leader di questo movimento, diciamo così, climatico mondiale. Anche la Cina, in una misura diversa, con una transizione un po' più complicata, nel senso che la Cina è un paese che ancora dipende molto dal, appunto, carbone, è un paese con una popolazione molto, molto vasta, quindi chiaramente ha delle necessità particolari. La Cina vuole fare un po' l'esempio per tutti quei paesi, soprattutto asiatici, soprattutto che si stanno sviluppando in questi anni, che chiaramente non possono sostenere un ritmo di appunto decarbonizzazione molto elevato, come è forse più possibile, più tollerabile dai paesi già avanzati, che hanno anche, insomma, sicuramente risorse economiche molto più grandi per poter sostenere uno sforzo tanto, tanto grande. E quindi,
ecco,
insomma, certamente
No, scusami, no, però se finisci pure, non volevo interromperti.
Sì, sì, appunto, dicevo, lo strumento appunto del clima, dell'obiettivo sulle emissioni, insomma, serve a appunto colpire la appunto reputazione dei governi avversari e a spingere la propria appunto leadership su un tema che è fondamentale anche per il futuro dell'umanità.
Esatto, quindi volevo appunto soltanto fare un piccolo riassunto, perché il discorso non è semplicissimo, no? Però citando anche un po' i tuoi articoli, questo processo di riduzione delle emissioni fino allo zero, che poi non sappiamo appunto quanto veramente sia in realtà praticabile, no? E su questo penso che siano veramente in pochi ad avere le competenze, forse anche nessuno per saperlo, però comunque questo fissare delle date, no? Questa volontà di raggiungere la cosiddetta neutralità climatica, ovviamente se è un'esigenza, è necessario, perché il mondo si sta sgretolando davanti ai nostri occhi. Dopodiché, anche se è un'esigenza, per l'appunto, che per forza deve metterci d'accordo tutti, non è estranea alle dinamiche di potere. Per cui se da un lato appunto si fissano queste date, si stanziano miliardi, questa può essere un'arma sia per colpire la reputazione dei rivali, come sta facendo l'America con la Cina, sia anche per promuoversi di fronte alla comunità internazionale e ai mercati. Questo è un po', no? Il discorso che appunto ho letto in un paio di tuoi articoli, ho trovato molto interessanti. Su questo e anche sulle diverse strategie nel continente americano e in quello asiatico per arrivare a questo zero netto, c'è un'altra questione, cioè che non c'è un accordo globale, ma lo vediamo anche in Europa, su quali sono le fonti e le tecnologie da considerare sostenibili.
Sì, questo è un tema gigantesco, nel senso che poi spesso ogni singolo paese fa un po' a modo suo. C'è chi in Europa, per esempio, è soprattutto il governo francese, c'è chi pensa che la tecnologia nucleare sia fondamentale, perché insomma permette di sicuramente produrre tanta elettricità senza emissioni, d'altra parte all'evidente contraccolpo delle insomma scorie radioattive. Tanti altri paesi d'Asia, penso soprattutto il appunto Giappone, che ha un territorio particolare che è poco adatto alle fonti rinnovabili, perché ha mari profondi, perché è un paese stretto con poco spazio libero dove appunto mettere gli impianti. Ecco, anche lo stesso Giappone sta un po' rivalutando l'energia nucleare. Altri paesi sono più contrari su questo, ci sono paesi invece che vogliono dare addirittura un ruolo più forte al appunto gas fossile, appunto un gas fossile che emette gas serra, però sicuramente è meno emissivo del ovviamente carbone, quindi sostituirlo il carbone può darci un contributo emissivo. Insomma, ci sono tante tecnologie, ci sono tante fonti, non c'è davvero un accordo mondiale su quali tecnologie spingere. Ci siamo dati sì un obiettivo ultimo, però anche la strada che dobbiamo prendere, beh, quella sicuramente è molto meno definita e ogni paese cerca un po' un suo sentiero per arrivare a questo zero netto. Su questo sì, non credo che si arriverà facilmente ad un accordo mondiale, anche perché poi ogni paese ha le sue caratteristiche anche insomma morfologiche, chiaramente il territorio su questo pesa moltissimo, il clima pesa moltissimo, ci sono paesi molto più ventosi, molto
certo,
più soleggiati, con molto più spazi, che chiaramente hanno certe potenzialità, altri ne hanno di meno, e quindi non è facile trovare una un'appunto soluzione che vada bene un po' per tutti.
No, anzi, si tratterà poi di spingere quelle soluzioni che per il paese in questione sono quelle, diciamo, più praticabili e quindi saranno quelle considerate alla fine green quando si arriverà al vicini al traguardo del 2030 o 2050, a seconda dei paesi, immagino. E ti farei un'altra domanda, perché sempre in uno dei tuoi articoli abbiamo letto che a Montreal, in Canada, ci sarà questo centro di eccellenza sui cambiamenti climatici e la sicurezza della NATO. Ora, l'Alleanza Atlantica, che è un'alleanza militare che insomma si occupa di clima e sicurezza, potrebbe, non so, dare così, far stupire, no? Quindi qual è questo nesso tra clima e sicurezza?
Sì, allora, stupire sicuramente, perché chiaramente anche io, non appena mi sono approcciato un po' a questo tema qualche tempo fa, ne sono rimasto un po' appunto sorpreso, perché non capivo in che modo un esercito o un comunque raggruppamento potesse poi occuparsi di appunto lotta contro il riscaldamento globale. Però anche già l'anno scorso, già il febbraio scorso, l'esercito americano, che è il paese che chiaramente spende di più in appunto spese militari, si era dotato di una propria strategia per il clima. Effettivamente c'è un nesso tra il cambiamento climatico e la sicurezza, nel senso che il cambiamento climatico, tra le sue tantissime, diciamo così, ripercussioni, non solo sul clima ma anche sull'attività umana e sul territorio, lo vediamo, mari che salgono, siccità, questi sono tutti ecco, fenomeni visibili e che sono già chiaramente concreti e che probabilmente nei prossimi anni, nei prossimi decenni, se non verranno mitigati in maniera sostanziale, ecco, diventeranno sempre più pressanti. Chiaramente appunto temperature molto alte, siccità o dall'altro lato piogge troppo forti, mari che salgono, beh, tutte queste cose potrebbero fomentare un po' anche l'instabilità sociale, nel senso che molte popolazioni potrebbero ritrovarsi senza la possibilità di sussistenza. Ad esempio pensiamo a tanti paesi, soprattutto poveri, ad esempio anche dell'America Centrale, che restano senza l'agricoltura che ha finora sostentato le loro vite già difficili, peraltro perché insomma l'impatto dei cambiamenti climatici si fa sentire già da parecchio tempo. Quindi poca disponibilità di acqua, o nei paesi magari nell'Oceano Pacifico, che hanno sempre meno spazi in cui possono vivere perché il livello del mare si alza, beh, tutte queste cose possono alimentare non soltanto le appunto migrazioni e quindi creare nuove difficoltà umanitarie, e chiaramente un aumento dei flussi dovrà essere necessariamente corrisposto ad un aumento degli sforzi umanitari per accogliere e per chiaramente gestire tutte queste persone che scappano da luoghi che sono sempre più appunto non ospitali.
Certo, però pensiamo anche al Pakistan, alle inondazioni, certo, degli ultimi tempi.
O l'Africa del nord o del centro, chiaramente, che magari ci tocca un po' più direttamente. Però in realtà è possibile che chiaramente un paese più povero, con una instabilità sociale più alta, è possibile chiaramente che in questo clima possano svilupparsi conflitti o possano svilupparsi minacce terroristiche. Non è strano che il clima possa avere ripercussioni, diciamo così, politiche, perché per esempio in Siria ci fu un periodo molto lungo di siccità che durò tra il 2005 circa al 2010, ovviamente raccolti più bassi, prezzi dei beni agricoli più alti. Questo fu uno dei, diciamo così, fattori che portò al malcontento sociale, che poi sfociò degenerando, tra tante altre cause poi anche esterne, nella successiva guerra appunto civile.
Certo, sì.
Tutto questo potrebbe ripercuotersi anche in altri paesi. Per esempio in Asia c'è una appunto contesa sulle acque del fiume Mekong, per accaparrarsi un po' anche l'energia elettrica che si può ottenere dal fiume. Insomma, chiaramente se le dighe dovessero alterare il corso, dovessero modificare i vari cicli dell'agricoltura, beh, tutto questo no, potrebbe creare un'area magari potenzialmente meno stabile, appunto.
Certo, e ovviamente la NATO non può che occuparsene, perché sì, mi ricordo giusto nel torno del 2010 che era uscito questo rapporto Urban NATO 2020, che si immaginava che nel 2020 gran parte così delle sommosse sarebbe avvenuto in città, e quindi quali erano le contromisure. Penso che adesso sia il momento per la NATO di preoccuparsi dei cambiamenti climatici e delle sue conseguenze, e quindi di nuovo questa è un'altra sfaccettatura di, insomma, quel nesso tra cambiamenti climatici e sicurezza, oltre ovviamente al discorso, diciamo, energetico, no? Che è quello della sicurezza energetica, che penso che sia anche adesso il nome di un ministero, una cosa del genere. E quindi siamo sempre in tema. E ci sono arrivati dei messaggi.
Sì.
Con delle domande. Io te li leggerei.
Sì, volentieri.
Allora, guarda, te le leggo io. L'ultimo che è arrivato chiede quanto del bilancio degli Stati Uniti per la transizione ecologica è finito a finanziare i terminal export di gas.
Domanda complicata, nel senso che non ho il dato ora sotto mano, però bisogna tenere conto che in queste, diciamo così, dinamiche si muovono vari attori, cioè il governo americano agisce in un contesto di libero mercato, che è sicuramente, c'è sicuramente una certa indicazione ovviamente politica, però lì ci sono aziende appunto private che poi agiscono spesso per il loro interesse particolare, e non sempre ciò che vuole Washington è ciò che fanno le società petrolifere. Per esempio, un esempio insomma recentissimo, l'amministrazione Biden vorrebbe che le società petrolifere americane trivellassero di più, perché in questa fase sente che anche in realtà per motivazioni elettorali una maggiore produzione petrolifera può essere favorevole al paese e a lui direttamente, perché tra pochi giorni in America si vota e il tema del prezzo dell'appunto benzina è un tema fondamentale. Ma le società petrolifere non hanno intenzione di aumentare appunto produzione petrolifera, perché hanno altri obiettivi di, diciamo così, bilancio. Altro tema, l'amministrazione Biden vorrebbe che le società petrolifere non esportassero carburante verso l'Europa. Questo è un tema in realtà che immagino non è sempre chiaro, perché molti credono che l'amministrazione Biden voglia assolutamente che le società petrolifere vendano il loro gas ai paesi europei. In parte è sicuramente vero, però nelle ultime settimane abbiamo visto in realtà una Casa Bianca un po' più ripiegata. Vorrebbe che parte di quell'export, cioè o meglio di quelle forniture destinate all'export, venissero conservate nel paese, in modo sempre al solito di far abbassare il prezzo del carburante. Alle società petrolifere, ovviamente, che si muovono per il loro interesse un po' così economico particolare, non vogliono rinunciare a vendere qui da noi, dove i prezzi sono chiaramente molto più alti. Quindi è una domanda complicata, nel senso che molto spesso ad occuparsi delle spese per i diciamo così terminali sono anche le singole società petrolifere private. Non tutte queste sono ovviamente quotate, non tutte diffondono i loro budget o comunque informazioni appunto riservate, quindi non so fare ora una stima precisa.
Perfetto, chiarissimo. La stessa persona in realtà ci fa un'altra domanda e ci chiede, tra l'altro, l'agenda climatica viene utilizzata dagli Stati Uniti anche per favorire l'export di gas naturale liquefatto, giusto? Chiede, perché il gas è considerato più green come carburante rispetto al petrolio.
Assolutamente sì, su questo l'amministrazione americana, ma Biden, Trump prima di lui, Obama addirittura prima di lui, in realtà spingevano l'Europa per aumentare gli acquisti di gas americano, insomma riducendo gli acquisti di gas appunto russo. Quindi sicuramente gli Stati Uniti hanno un interesse, ecco, strategico a far sì che l'Europa interrompa la sua dipendenza energetica dalla, appunto, Russia, però non sempre possono obbligare le proprie società a vendere in Europa. Ad esempio, in realtà fino a pochi mesi fa le società petrolifere americane vendevano nell'Asia nord-orientale, che aveva prezzi molto più alti e quindi per loro era sicuramente molto più conveniente. Però sì, c'è un tema di export del gas che può sostituire il, appunto, carbone sicuramente. In patria poi in realtà Biden è un po' stretto tra mille cose diverse, nel senso che vorrebbe disincentivare l'utilizzo del gas, ma ne ha bisogno in questo appunto periodo e quindi spinge per far trivellare di più, per far produrre di più. È un processo in realtà complicato e lo stiamo vedendo anche qui da noi in Europa, dove tanti governi, il nostro insomma incluso, si sono dati degli obiettivi molto ambiziosi sul taglio delle emissioni, ma mi sembra che nel breve termine non possano fare altro che fondamentalmente comprare gas, perché ad oggi non esiste la possibilità nell'immediato di sostituirlo completamente con l'energia green, perché mancano fondamentalmente gli impianti.
Bene, io ti ringrazio perché sei stato estremamente chiaro, preciso, accurato, e ti volevo chiedere se c'è ancora qualcosa che ti va di dire su questo argomento qui, insomma, che ti sembra importante ancora dire a ascoltatori e ascoltatrici di Blackout.
Sì, innanzitutto grazie, e poi diciamo, secondo me c'è un tema interessante che verrà fuori forse soprattutto nei prossimi anni, perché insomma, tornando al punto della NATO e della sua strategia sulla sicurezza per il clima, ci sono tecnologie, ad esempio oggi, che si utilizzano già per mitigare un po' l'impatto del clima, soprattutto in casi di appunto clima che si fa sempre più secco. Cioè, c'è una tecnologia che si chiama cloud seeding, che si usa per far piovere, è un modo che, insomma, semplificando molto, stimola un po' le nuvole a far scendere pioggia. Finora queste tecnologie sono state utilizzate un po' per ambiti, diciamo così, civili, nel senso che servono per dare chiaramente, insomma, sollievo all'agricoltura e al paese, appunto facendo piovere. C'è però la possibilità che queste tecnologie di, diciamo così, alterazione del clima possano essere utilizzate anche per scopi malevoli, cioè un po' come gli attacchi cyber, no?
Beh, io non ti faccio piovere, ad esempio, per un po', oppure
ti faccio piovere moltissimo, magari quando la tua, magari in un paese che soffre già di piogge molto forti, magari in certi periodi dell'anno. Non ti faccio piovere, oppure non lo so, insomma, sono anche, diciamo, campi nuovi, nel senso che non sono ancora esplorati, definiti, però sicuramente credo che nei prossimi anni sentiremo parlare molto di più di queste, appunto, tecnologie, così come oggi sentiamo parlare di, appunto, semiconduttori, chip, quindi saranno un tema forse strategico.
Bene, con questo ultimo terrorizzante pensiero direi
che... Speriamo di no.
No, però anche, ecco, usato, diciamo, per ridurre l'impatto dei cambiamenti climatici e della siccità, il fatto di dover inseminare delle nuvole per far piovere di per sé, direi, è una soluzione limite, ecco, quantomeno.
Drammatica, però ci dice bene a che punto siamo arrivati, ecco. Cioè,
e anche qual è l'ottica, no? Per cui piuttosto che, cioè, pensare ad un cambiamento strutturale della società, fai in modo che tutto rimanga uguale, soltanto che continui a piovere, magari ingegneristicamente, ecco, è anche un po' paradigmatico. E niente, Marco, io davvero ti ringrazio tantissimo, spero di risentirti presto. E niente, ti auguro una buona giornata.
Anche a te, anche a tutti voi, grazie.
Grazie mille.